6 di sera.
La politica internazionale in primo piano oggi a 6 di sera, gli occhi sono puntati sul land tedesco della Sassonia-Anhalt nella Germania orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland oggi potrebbe vincere le sue prime elezioni. I primi exit polls stanno uscendo proprio in questo momento. Buonasera da Alessandro Broggini. Oggi andremo anche in Nepal, 10 giorni dopo la grande colata di acqua e terra. Oggi è stato aggiornato il numero dei morti, che supera ormai i 1300, e i dispersi sono ancora poco meno di 5.000. Non passa giorno però senza che le squadre di soccorso riescano a trovare ancora qualcuno in vita, sia in Nepal che in Cina. Noi siamo stati nel centro di raccolta di uno dei villaggi colpiti dall'alluvione. Le nostre montagne invece, sto parlando del Ticino, restano un'attrazione. L'offerta per chi ha la passione dei sentieri, delle creste, delle cime oggi si è ampliata con una nuova via alta che corre tra la Valle Ventina e la Valle di Blegno e che oggi è stata inaugurata ufficialmente.
Quando fa caldo tanta gente predilige la montagna e quindi si avventurano a fare escursioni sulle nostre belle montagne, sulle creste, e in particolare anche la nostra nuova Via Alta del Sole ha avuto sicuramente una buona frequentazione, ma probabilmente proseguirà anche durante tutto l'autunno.
Massimo Lombardi che ritroveremo nel corso delle edizioni, Massimo Lombardi che è presidente dell'associazione che prende il nome del nuovo percorso che è la Via Alta del Sole. È il territorio alpino, ma non solo quello, è lo sfondo sul quale si innesta il discorso dell'approvvigionamento energetico, con le dighe relativamente vuote e quindi l'idea di poter creare uno stock per i momenti più critici. Oggi scopriremo insieme una delle soluzioni possibili e chiuderemo con un'altra idea, una di quelle semplici che nascono dal basso, da un bisogno che in questo caso è stato espresso da persone che solo per l'anagrafe non ci si aspetterebbe a chiedere di andare a ballare in discoteca. Sono persone che hanno più di 60 anni e che la prossima settimana andranno, o forse oggi è più corretto dire, torneranno in discoteca. Allora, in apertura, gli attesi risultati del voto in Sassonia-Anhalt con il partito di destra Alternative für Deutschland, l'AfD, in prima linea. Il partito potrebbe riuscire a ottenere abbastanza seggi da insediare un governo per la prima volta in Germania. Proprio in questi minuti stanno uscendo le primissime proiezioni e noi allora ci colleghiamo con Berlino, dove troviamo il nostro collaboratore Walter Rauer. Walter, quali sono i risultati che abbiamo in questo momento?
Sì, i seggi hanno chiuso alle 18 e non abbiamo ancora proiezioni, ma exit poll a disposizione, che però sono sempre abbastanza attendibili, hanno una forbice dell'1-2% di errore, diciamo. Secondo l'exit poll della prima rete televisiva tedesca, l'AfD, l'Alternative für Deutschland, destra radicale, raggiunge il 44,5% dei voti, quindi ancora di più di quello già previsto nei sondaggi. Il cristiano democratici del governatore uscente Sven Schulz il 18,5, i postcomunisti il 9, i socialdemocratici l'8 e i verdi il 9%. C'è anche la lista rosso-bruna, diciamo, della sinistra radicale, che però su molti punti è più vicina all'AfD, di Sarah Wagenknecht, che secondo questo exit poll potrebbe ottenere il 5% dei voti. Cosa significano tutti questi numeri in termini di seggi, di possibilità di governare? Attualmente l'AfD, nonostante questo risultato strepitoso, non avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo, però sempre stando a questi numeri potrebbe governare insieme alla sinistra radicale di Sarah Wagenknecht al 5%. Insieme questi due partiti potrebbero fare una maggioranza. La lista di Sarah Wagenknecht non ha escluso una collaborazione con l'estrema destra.
Grazie Walter Raue per questi risultati, che l'abbiamo sentito, sono freschissimi. Allora, abbiamo detto, si tratta di exit poll, si tratta di previsioni e noi vogliamo cercare di cominciare a dare una prima lettura. Lo facciamo con Lorenzo Monfregola, che è giornalista esperto di Germania e di geopolitica. Lorenzo, buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, lo dicevamo, si tratta di exit poll, ma seppur l'AfD non riuscisse a raggiungere, come abbiamo sentito, e anche in questo caso mettiamo delle opzioni sul tavolo, non riuscisse a raggiungere una maggioranza tale da poter governare da sola, significa, l'abbiamo sentito anche da Walter Raue, che dovrà formare una coalizione. Con chi potrebbe governare?
Allora, innanzitutto quello che vediamo è che appunto, come già alle elezioni nazionali, c'è BSW, che è il partito di Sarah Wagenknecht, Rosso Bruni, come li ha chiamati il collega, che ballano sopra o sotto al 5%, e di nuovo sarà decisivo se entrano o no. Bisogna vedere quindi se riuscirà a governare da sola o se eventualmente potrebbe ricorrere proprio a BSW. Non è una cosa così scontata che si metta a governare con la sinistra sovranista, come si potrebbe definire, che è un partito con cui AfD ha soprattutto un forte legame geopolitico, perché sono entrambi i due partiti più filorussi dello schieramento tedesco, e quindi potrebbe esserci un dialogo con BSW. Ora siamo di fronte a uno scenario che molto probabilmente dovrà definirsi nelle prossime ore. La sconfitta per la CDU è abbastanza drammatica. Le indicazioni a livello nazionale alla CDU sono molto chiare: con AfD non si parla e non si fa nulla. Bisogna vedere se all'interno della CDU in Sachsen-Anhalt ci sarà qualche tentativo, magari minoritario, di dialogo con AfD, o se invece si finirà di nuovo a creare un mega cordone anti-AfD, un nuovo governo anti-AfD che mette insieme tutti quanti, in cui la CDU potrebbe addirittura essere costretta poi a dialogare con la Linke, e questo potrebbe creare grandi malcontenti nella stessa CDU. Insomma, siamo di fronte a uno scenario molto delicato in questo momento. Bisogna guardare veramente all'ultimo voto, nelle prossime ore i partiti di governo ne escono molto male. Gli unici due partiti, solo i due partiti che forse oltre a AfD ne escono bene da quello che vedo qui nelle prime proiezioni, sono la Linke, che sfrutta sempre la chiamata all'antifascismus, diciamo, e i Grüne, che erano dati poco sopra il 5%, invece qui potrebbero addirittura stare al 9%.
I Grüne, che sono i Verdi, lo traduco in italiano. Andiamo a un'altra opzione. Dicevamo che bisogna guardare fino all'ultimo voto, adesso siamo agli exit poll. Se l'AfD dovesse riuscire a insediare il governo, riuscisse a governare, quali sarebbero invece le conseguenze a livello nazionale? Come può mantenere le promesse anche fatte governando un Land?
Ma allora, qui poi entriamo in un nuovo capitolo della storia di AfD. AfD è un partito di opposizione che vive sulle contraddizioni dei partiti tradizionali, che vive sui problemi economici, vive sui problemi industriali della Germania, fa moltissima propaganda ovviamente sull'immigrazione, che è un tema che non è sentito solo dagli elettori di AfD, è un tema su cui praticamente AfD ha costruito la sua fortuna. Trovandosi poi a governare un Land, magari anche da sola, se dovesse mai avvenire, o con una sinistra radicale vicino, si troverebbe di fronte a una responsabilità che non ha mai avuto. C'è chi segretamente, molto probabilmente all'interno della CDU o anche di altri partiti, sta pensando o ha pensato nelle ultime settimane: se deve succedere da qualche parte in un Land, bene che succeda in Sachsen-Anhalt, che è un Land relativamente piccolo, poco più di 2 milioni di abitanti, e quindi forse potrebbe essere un laboratorio per smontare il successo di AfD, se i partiti avversari di AfD sapranno comportarsi in maniera intelligente. Quindi sì, è un successo per AfD, ma se dovesse andare al governo potrebbe trovarsi di fronte a una lunga serie di scontri con lo Stato federale su tutta la linea, dalla politica estera alle politiche fiscali, dalle decisioni in termini di sicurezza a tanti altri elementi. Quindi potrebbe anche essere un problema per AfD trovarsi a governare in una situazione in cui poi il suo successo, la sua narrazione possano essere erosi. Questo ovviamente è un dato oggettivo, ma penso che lo sappiano anche dentro AfD.
Lorenzo Monfregolo, ricordo, giornalista ed esperto della politica tedesca, la ringrazio per le sue considerazioni.
Grazie a voi.
Allora, ricordo l'AfD che in questo momento, siamo agli exit poll che sono uscite da pochissimi minuti, danno l'AfD al 44,5%. Ovviamente seguiremo lo spoglio anche nel corso delle altre edizioni dell'informazione della RSI. Adesso torniamo ad aggiornare il bilancio delle alluvioni devastanti che hanno colpito il Nepal. Il bilancio quindi è salito ad almeno 1.300 vittime, mentre quasi 4.900 persone risultano ancora disperse. Ieri però i soccorritori hanno estratto vivo un cittadino cinese da un tunnel idroelettrico e questo 10 giorni dopo il disastro. È stata salvata anche una donna nepalese di 64 anni dal quarto piano della sua casa. Le squadre di soccorso continuano le ricerche, concentrandosi soprattutto sulle centinaia di persone che potrebbero essere ancora intrappolate nel tunnel. Nei tunnel i senza tetto si contano a migliaia. La nostra inviata Chiara Reed è andata in uno dei centri di raccolta vicino a Bidur, uno dei villaggi inondati. Sentiamo.
Sarvar Kalanj guarda oltre il filo spinato del recinto della scuola elementare nella quale è alloggiata, insieme a un centinaio di altri rifugiati.
Vedete quello stadio laggiù, l'elicottero che volteggia porta cadaveri, ne porta ogni 5 minuti. Abbiamo dato i campioni di DNA, ma non hanno ancora trovato il mio cognato.
La donna, 60 anni, abitava a Devigart, un villaggio alla confluenza del fiume Trishul con un tributario che è stato colpito in pieno dall'alluvione.
Avevamo un piccolo negozio, anche mio cognato ne aveva uno. Avvertiti dell'imminente alluvione era salito sul tetto. Tutti cominciavano a correre via dicendo che dovevamo salire sulla collina, ma lui è rimasto. In passato c'erano stati altri allarmi per alluvione e poi non era successo nulla di che. Lui si è rifiutato di correre e lo abbiamo perso.
Nel holding center, come lo chiamano, uno dei 7 messi in piedi in fretta e furia dal governo, c'è tanta confusione e sporcizia. Oggi un politico è venuto da Kathmandu a distribuire viveri. È una ressa.
Vengono qui e ci portano noodles e biscotti, mentre invece abbiamo bisogno di altro, di medicine per cominciare. Mio marito soffre di pressione alta e di una casa soprattutto.
La casa di Sarvar era già stata danneggiata nel terremoto del 2015. Dopo 4 mesi erano potuti rientrare ed avevano rimesso tutto a nuovo con un prestito che non hanno ancora finito di pagare. Ora c'è solo fango in tutte le stanze.
Sono scappata solo con i vestiti che ho addosso, non ho più niente. Quando ci penso mi viene da piangere.
Piange, si tiene stretta una borsa di stoffa trapuntata con poche cose che le hanno donato al campo. Da quello che abbiamo potuto intuire parlando a questi senza tetto, la prospettiva di diventare da poveri a indigenti è la cosa che li porta alle lacrime, che toglie loro la speranza. Questa catastrofe in Nepal rischia di raggiungere il bilancio del terremoto, che si stima fece 9.000 vittime, ma ci sono due differenze fondamentali. La prima è che il terremoto era diffuso sull'intero paese, alcuni posti più afflitti di altri. Questa alluvione ha completamente cancellato gli insediamenti lungo una importante vallata. La seconda differenza è che con il terremoto, per quanto le abitazioni siano da ricostruire, le famiglie possiedono almeno il terreno su cui ripartire. Questa volta no, rimettere le fondamenta in questo fango mortale è impensabile e il terreno comunque è stato completamente ridisegnato, come ritrovare il proprio appezzamento anche volendo. È una vita di sacrifici che va in fumo. Migliaia di famiglie che devono ripartire proprio da zero e non hanno neppure il commercio e l'attività che avevano prima a cui appigliarsi. Profughi nel loro stesso paese. In un monastero buddista in cima a una scalinata sul fiume, che per questo è stato risparmiato dalle acque, alloggiano ora una 50 di persone. Cantano per accompagnare il viaggio ultraterreno dei loro cari, anche se non ci sono spoglie per un funerale. Non c'è appiglio cui aggrapparsi per ricominciare. Sarà molto arduo, anche con gli aiuti che arrivano, ridare una parvenza di normalità a tantissime vite sconvolte dalla tragedia.
Questo in Nepal. Noi saliamo sulle nostre quote, invece lo facciamo in Ticino, perché oggi con una cerimonia alla Capanna Cadagno in Alta Valle Leventina è stata inaugurata la Via Alta del Sole, che in 5 tappe collega Biasca al Passo del San Gottardo. È la quinta via alta in Ticino e rappresenta un ulteriore tassello di un turismo escursionistico che, anche grazie alle temperature che sono molto elevate, sta vivendo un notevole successo. Sul posto per noi c'era Marcello Ierace.
piedi.
La perla in mano scrivi.
Massimo Gabuzzi, segretario dell'associazione Via Alta del Sole, siamo qui alla Capanna Cadagno, ma da dove parte questa nuova via?
Parte da sopra Viasca, sopra Semione, la Capanna Pian d'Alpe, e da lì, seguendo questa cresta spartiacque tra le due valli principali di Leventina e Blegno, via via, 5 giorni, 5 capanne, arriva allo storico Passo del San Gottardo.
È un sentiero diverso dai sentieri tradizionali a cui siamo abituati, quelli segnati col bianco e rosso.
Allora, i sentieri di montagna ci sono quelli che tutti noi più conosciamo, che sono quelli bianco e rossi, che in una scala da 1 a 6 sono le difficoltà 2 e 3. E poi ci sono quelli bianco e blu, che si chiama traccia alpina, perché sono per persone che hanno esperienza, che sanno muoversi, che non hanno le vertigini, dunque un grado di difficoltà maggiore. E queste sono le difficoltà 4, 5, 6. La nostra via alta è una difficoltà 4.
Arriviamo da un'estate molto calda, con estrema siccità. Che differenza c'è nel seguire queste vie in estati così calde rispetto a invece estati a cui eravamo abituati in passato?
La Via Alta del Sole, rispetto a altre vie, penso la Crio, non tocca punti dove ci sono ghiacciai o dove c'è il permafrost, dunque non è soggetta a frane o cadute di sassi, e questo è un bene. Il problema che si ha sono tappe, essendo sulle creste non c'è acqua, dunque molto caldo, l'escursionista deve provvedere a partire con una buona riserva d'acqua. E poi le capanne, abbiamo visto quest'anno 3 capanne hanno avuto problemi di rifornimento d'acqua e sono dovuti mettere un tank con delle riserve d'acqua.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Cadagno. Facciamo una piccola parte ufficiale di questa cerimonia di inaugurazione della Via Alta del Sole.
Massimo Lombardi, presidente invece dell'associazione Via Alta del Sole. Ripartiamo dalla questione caldo, la siccità. Come ha influito?
Sicuramente hanno influito positivamente, perché abbiamo constatato che comunque quando fa caldo tanta gente predilige la montagna e quindi si avventurano a fare escursioni sulle nostre belle montagne, sulle creste, e questo in particolare anche la nostra nuova Via Alta del Sole ha avuto sicuramente una buona frequentazione, ma probabilmente proseguirà anche durante tutto l'autunno.
Di che numeri parliamo?
Allora, è difficile dire, però io come presidente dell'autoepizzomolare di Faido, noi abbiamo Gana Rossa, abbiamo constatato un aumento, quindi un raddoppio dei pernottamenti fino ad oggi, e sicuramente questo raddoppio è dovuto alla Via Alta, quindi se dovessi fare dei numeri potrei dire che indicativamente sul nostro rifugio Gana Rossa un 200 persone sono transitate grazie alla Via Alta del Sole.
A livello generale, questa nuova via che tipo di investimento ha portato?
Beh, ma allora, gli investimenti principali sono chiaramente materiali che abbiamo dovuto fissare lungo le creste, voli di elicottero, pittura, chiodi, oltretutto poi anche costi di marketing, perché abbiamo comunque fatto un sito, pubblicizzare, adesso stiamo per realizzare anche un libro che uscirà durante l'autunno, e quindi sì, sono stati costi molto importanti che posso quantificare nell'ordine di 80-90 mila franchi.
E sono investimenti proprio perché l'escursionismo oggi è, grazie anche alla stagione estiva che si allunga, un settore in cui si può investire.
Io penso proprio di sì. Negli ultimi anni, forse da post-Covid, c'è stato un aumento esponenziale delle persone che fanno escursioni in montagna, che frequentano questi bei sentieri, queste belle montagne.
Crescono i numeri dell'escursionismo in montagna e parallelamente anche i pernottamenti nelle capanne, capanne che in questi anni hanno dovuto fare i conti con un turismo più esigente e con la necessità di digitalizzarsi. Marcello Ghiaracci ne ha parlato con il direttore dell'organizzazione turistica Bellinzone Valli, Yuri Clericetti, e anche con chi queste problematiche le sta toccando con mano.
Negli ultimi anni molte capanne hanno un po' coccolato, che va anche bene da una parte, e i turisti, coloro che frequentano le capanne appunto, mettendo a disposizione dei servizi che direi quasi alberghieri. Probabilmente così rischiamo di allontanarci da quello che è lo scopo principale della capanna, che è più che altro un rifugio in montagna. E quindi con progetti come questi, con queste vie alte, torniamo a questo concetto di avvicinamento a quello che è la natura, quindi cercando di offrire un'esperienza autentica per per scoprire il vero valore della capanna e il vero concetto della capanna, che direi è quasi più un rifugio che un albergo.
Anche perché tanti servizi offerti implicano anche tanti consumi. Abbiamo visto quest'anno ci sono state delle capanne che hanno dovuto mettere dei serbatoi per l'acqua perché abbiamo avuto un'estate con estrema siccità. Cosa si può fare per sensibilizzare il turista di fronte a queste problematiche?
Beh, dobbiamo fare in modo, noi enti turistici, i comuni, il cantone e le capanne stesse chiaramente, a far capire al turista che deve essere consapevole, quindi rendersi conto di cosa sta cercando. È chiaro che i servizi tutti li vogliono, quindi dove c'è acqua, beh, assolutamente è un servizio importante, però può capitare anche il rifugio dove magari non puoi per un giorno avere l'acqua che trovi in un albergo, quindi essere sensibili a questo, quindi fare in modo che siano consapevoli di questa situazione e proprio di questa autenticità che li lancia in un'esperienza immersiva nella natura.
E poi c'è questo aspetto della modernità, molti si stanno digitalizzando, giusto?
È proprio stata l'occasione, grazie a questa Via Alta, ma anche a quella precedente, la Via Alta Crio, dove la condizione sine qua non era quello di digitalizzarsi, quindi è stato un passo importantissimo perché le capanne che offrono questa esperienza un po' nostalgica, se vogliamo, un po' tradizionale, fanno in modo di agevolare il loro lavoro e rendere più facile anche la prenotazione digitalizzandoci, soprattutto mettendosi in rete tra di loro, azione molto interessante anche poi per la nostra promozione, perché diventa anche più facile promuoverle e fare marketing per le Vie Alte e per le capanne.
Sono Paola e sono responsabile del rifugio Ganarossa.
Ecco, il rifugio Ganarossa che ha introdotto questo sistema di prenotazione online di cui si parlava poc'anzi con Yuri Clericetti.
Innanzitutto la capanna è dell'Utuè Pizzomolare, quindi è stata la società ad acquistare questo sistema di riservazione, che devo dire è molto interessante. Uno, perché permette a chiunque di vedere anche la disponibilità, la capanna dispone di 12 posti letto nel nostro caso, e quindi la persona entra direttamente online, ha già la visione se c'è il posto oppure meno.
E in più avete anche questo sistema di videosorveglianza che vi serve sì per controllare che tutto vada bene, ma anche per delle finalità molto pratiche.
Sì, uno pensa subito alla videosorveglianza ovviamente per il controllo, che va bene, ci sta, ma soprattutto mi serve per gestire quello che riguarda le bibite, vino, birra, perché appunto vedo gli scaffali dove sono queste bibite, quindi mi dà la possibilità da casa di vedere già se manca qualcosa, in maniera di non andare, di non salire magari col sacco vuoto.
Questa videosorveglianza vi serve anche un po' come feedback per capire se sono soddisfatti o no i turisti, quali sono un po' le problematiche che emergono.
Nella maggior parte dei casi tutto va bene, sono contenti, e poi però d'altra parte è stato anche un'estate abbastanza particolare questa, senza acqua, e quindi spesso le persone si lamentano dell'acqua, della mancanza d'acqua, che poi in realtà sì, è vero che c'è la mancanza d'acqua, ma loro non sono senza acqua in capanna, perché comunque abbiamo portato con l'elicottero queste cisterne e abbiamo riempito d'acqua. Quindi diciamo è semplicemente magari il fatto di adattarsi un pochino, siamo comunque a 2300 metri, non siamo in un albergo, siamo in una capanna non custodita, quindi è già anche una difficoltà in più, e semplicemente bisogna avere un po' di spirito di adattamento.
Ha l'impressione che in questi anni il turista sia un po' meno sensibile al fatto di rendersi conto di dove è in quel momento?
Sì, può darsi, anche perché c'è molto più turismo, soprattutto io penso dal Covid, vedo gente nuova, gente che si approccia da poco magari alla montagna, e quindi ecco, un messaggio che mi piacerebbe far passare è proprio quello di dire: ok, mi trovo qui, perché non c'è l'acqua, perché non c'è una doccia? Ecco, il consiglio che vi do è veramente di essere curiosi, di pensare a quello che ci sta dietro a questi rifugi.
Cambiamo tema, la Svizzera si prepara all'inverno con qualche incognita in più sul fronte energetico, i bacini idroelettrici sono meno pieni del solito e anche le riserve europee di gas sono inferiori alla media. È una situazione che fa tornare d'attualità il tema dello stoccaggio dell'energia in eccesso prodotta nei mesi estivi tramite eolico e solare. Una soluzione potrebbe arrivare dal cosiddetto Power to X o Power to X all'inglese. Ma di che cosa si tratta esattamente e quale ruolo potrebbe avere in futuro per l'approvvigionamento della Svizzera? Luca Betti, ci dai qualche informazione al riguardo.
Power to X è un termine per definire diversi processi che trasformano l'elettricità in eccesso, per esempio quella prodotta da sole e vento in estate, in qualcosa che può essere stoccato o immagazzinato nel tempo. Molti processi Power to X partono dall'elettrolisi, con cui viene separata l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno può essere usato direttamente oppure combinato con altri gas, ad esempio l'anidride carbonica, per ottenere combustibili quali metano o metanolo, che possono essere stoccati per mesi o per anni.
Perché questa tecnologia è interessante per la transizione energetica? Quale contributo può fornire per garantire l'approvvigionamento energetico del futuro?
In Svizzera, stando ad alcune stime, nel 2050 mancheranno 9 terawattora di elettricità in inverno. Da una parte perché le centrali nucleari esistenti saranno gradualmente disattivate e dall'altra perché il consumo di elettricità è destinato ad aumentare. Ora, tramite la tecnologia Power to X, sarebbe possibile immagazzinare l'energia solare estiva in eccesso sotto forma di gas o liquidi, per poi riconvertirla in elettricità e calore in inverno o quando serve.
Power to X sembra una soluzione molto promettente. Quali sono allora le difficoltà?
Il problema principale è l'efficienza. Durante il processo di produzione si perde molta energia e questo comporta anche costi elevati. In un recente rapporto, il Consiglio federale ridimensiona il ruolo del Power to X per l'approvvigionamento elettrico durante i mesi invernali. Al momento, quindi, la ricerca lavora per migliorare il rendimento e ridurre i costi di produzione. Uno degli impianti di ricerca si trova a Rapperswil-Jona ed è promosso dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Orientale.
Ed è proprio lì, Luca, che ci porti in questo tuo reportage. Conosciamo allora più da vicino questo progetto pilota.
Se sentiamo un allarme, seguimi senza correre, ok?
Ci portiamo là davanti.
Sì. In caso di allarme, non è mai successo, comunque non si sa mai.
Siamo a Rapperswil-Jona, sulle rive del lago di Zurigo. Protetti da un recinto ci sono container, bombole di gas e una rete di tubi. Ad accompagnarci e a farci conoscere l'impianto c'è Salvatore Oricchio, responsabile del settore Power to X dell'Istituto di Tecnica Energetica della Scuola Universitaria Professionale OST.
Si chiama il nostro impianto HEP, che sta per High Efficiency Power to Methane Pilot. È stato il primo impianto pilota in Svizzera a produrre del metano sintetico basato su questo principio di Power to X.
È un impianto dimostrativo per studiare la produzione di metano sintetico con tecnologie Power to X. A prima vista non ha nulla di spettacolare, tubi isolati e apparecchiature racchiusi in armadi metallici. Dietro questa struttura per nulla appariscente si nasconde però un processo complesso, come spiega ancora Oricchio.
Se vuoi produrre del metano usando queste tecnologie Power to X, la prima cosa che ti serve è l'idrogeno. Applicando l'elettricità e l'acqua che facciamo scorrere dentro, riusciamo a convertire l'acqua in idrogeno e ossigeno.
Nel passaggio successivo l'idrogeno viene mischiato con l'anidride carbonica. La miscela viene compressa e portata a 230-240 gradi centigradi. Poi attraverso un tubo, un reattore contenente un catalizzatore, un materiale che facilita la reazione. Alla fine si ottengono metano e acqua. Per raffreddare il sistema viene usato olio termico e proprio qui entra in gioco uno degli elementi più interessanti del progetto, ossia l'elettrolisi ad alta temperatura, come illustra ancora Oricchio.
Il calore abbiamo utilizzato per produrre del vapore. Questo vapore d'acqua possiamo usare per l'elettrolisi. È una tecnologia di elettrolisi abbastanza speciale che funziona ad alta temperatura. Siccome funziona ad alta temperatura, riesco ad alzare il rendimento in un impianto del genere da 50 a 70%. È stata la grande, grande innovazione che noi siamo riusciti a dimostrare.
Il passo successivo sarà lasciare la scala dimostrativa per testare la tecnologia nella centrale di valorizzazione dei rifiuti di Horgen nel Canton Zurigo. L'obiettivo è verificare se il processo funziona anche su scala industriale, conclude Salvatore Oricchio.
L'approccio è di sviluppare passo dopo passo le tecnologie sempre un poco più grandi, sempre un po' più vicino a applicazioni industriali per dimostrare con ogni passo la validità delle tecnologie.
e per tecnologie che devono ancora essere sviluppate ce ne sono altre che sono molto affermate. Possiamo parlare anche dei programmi informatici del gigante statunitense Microsoft, programmi come Word, Excel, Teams o Outlook che ormai fanno parte del lavoro quotidiano di molti privati, aziende e amministrazioni pubbliche. Soprattutto per una questione di sicurezza dei dati, l'amministrazione federale vuole affrancarsi da questa dipendenza tecnologica dei software indipendenti. Sono già stati testati con un piccolo gruppo di dipendenti e a breve saranno coinvolti nella sperimentazione altri 3.000 impiegati della Confederazione. Sentiamo Valentina Mocetti.
Un passo dopo l'altro per raggiungere la sovranità digitale. Entro la fine del 2027 il 12% circa dei dipendenti dell'amministrazione federale avrà la possibilità di scrivere, preparare tabelle, presentazioni e organizzare riunioni senza far uso degli ormai noti strumenti del gigante americano Microsoft. Un'opzione che concernerà 3.000 dipendenti scelti tra chi ha a che fare con dati sensibili come i dossier del Consiglio federale. Vogliamo essere certi che nessuno possa avere accesso ai dati, spiega Daniel Markwalder, direttore della divisione per la trasformazione digitale della Cancelleria federale. Con l'attuale situazione internazionale, la sovranità digitale deve essere al centro della nostra attenzione. Questo non vuol dire che siamo contro un'azienda, ma a favore dell'indipendenza. E la possibile soluzione si chiama BOSS. Contrariamente a Microsoft, punta su software open source, cioè programmi i cui codici sono accessibili e verificabili pubblicamente. Non appartengono, insomma, ad alcun gigante tecnologico. Non è un'utopia.
È
da un po' che ci stiamo lavorando, spiega l'ingegnere informatico. Dopo un primo studio di fattibilità abbiamo anche iniziato collaborazioni con altri paesi. Francia e Germania infatti sono già a buon punto. Gran parte dell'amministrazione del Land tedesco dello Schleswig-Holstein non lavora più con programmi Microsoft. Programmi le cui licenze peraltro diventano sempre più costose, ma anche raggiungere l'indipendenza digitale un costo. 9 milioni di franchi verranno spesi per portare a termine la sperimentazione nei prossimi 2 anni, ma a quanto potrebbe ammontare, chiediamo, la fattura finale? Non sappiamo ancora, una trasformazione completa comporterebbe costi ingenti che non siamo ancora in grado di quantificare, risponde Daniel Markwalder. Gli esperti infatti non sanno ancora se i nuovi software costituiranno solo un'alternativa di lavoro o se potranno sostituire completamente Microsoft. Non è chiaro neppure se la trasformazione alla fine concernerà l'intera amministrazione federale.
Das ist im Moment noch nicht beschlossen und das wird dann nach den Erfahrungen entschieden werden.
Tante incognite, insomma, e viste le esperienze fallimentari di alcuni progetti informatici della Confederazione in passato, come evitare che l'indipendenza digitale si trasformi in un flop miliardario?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
È per questo che procediamo cautamente. Prenderemo decisioni solo dopo la fase di sperimentazione per minimizzare i rischi. Certo, i costi svolgono un ruolo importante, ma la sovranità, ci tiene a sottolineare l'incaricato per la trasformazione digitale, è un valore che non ha un prezzo preciso. Si tratta di una questione politica. Anche il Parlamento, del resto, si è espresso più volte a favore di una sovranità digitale.
La cultura ora che ci porta a Venezia al suo Festival del Cinema. Se a riempire i social media ci sono gli Oasis, le redivive star del Britpop, ma anche il regista italiano Nanni Moretti, il programma della 83esima mostra del cinema offre invece anche importanti spazi di riflessione. In attesa di scoprire l'atteso NASA, film firmato da 2 dei 4 autori palestinesi del premio Oscar, No Other Land, è stato proposto come evento fuori concorso anche il nuovo film di Amos Gitai, The Road to Jericho, un poema per immagini che ripercorre anni di conflitto attraverso le parole di una serie di personaggi della cultura e della politica. Alessandro Bertoglio lo ha incontrato.
Tra i film presentati a Venezia fuori concorso, un titolo di particolare interesse per linguaggio cinematografico e contenuti è sicuramente The Road to Jericho, firmato dal grande cineasta israeliano Amos Gitai, che con i suoi film è stato più volte in concorso sia a Cannes che Venezia ed ha ricevuto il Pardo d'Onore a Locarno nel 2008. Nato ad Haifa nel 1950, Gitai ha realizzato film di finzione, documentari e opere ibride, come questa selezionata alla mostra, un viaggio tra Gerusalemme e Gerico che intreccia materiali d'archivio e si occupa della comunità beduina di Khan al-Ahmar, 300 persone che rischiano di perdere le loro case per l'occupazione dei coloni. Ma perché proprio Gerico?
It's like an urge to go to, actually, like you said, the beginning of humanity.
È come un impulso a risalire alle origini dell'umanità e a scoprire cosa sia successo in questo lasso di tempo di migliaia di anni. Non posso dire che il film abbracci migliaia di anni, ma è una giusta posizione di ricordi legati a personaggi come Arthur Miller, Jean Moreau, Isaac Rabin, alcuni più dettagliati di altri. Rabin oggi è visto come il monaco, simbolo dell'eredità perduta. Quando è stato ucciso, l'intero processo di pace medio orientale è stato decapitato.
The entire Middle East process was decapitated.
Il messaggio politico del film è una difesa della convivenza e una critica alla continua erosione del processo di pace.
I think we have to keep a dialogue.
Credo che dovremmo continuare a dialogare. Sono favorevole al dialogo e contrario al boicottaggio della cultura, perché quale sarebbe l'alternativa? Non vogliamo parlarci, quindi passeremo alla prossima guerra. Già in molti stanno dichiarando di voler ricorrere alla forza, per poi ricorrere a sempre più forza e ancora più forza. Penso che il dialogo culturale debba prevalere. Mi piacciono molto i testi di Albert Camus del periodo della Seconda Guerra Mondiale e nel 1943, quando parlò della necessità di immaginare quale potesse essere il rapporto al di là del conflitto.
Dopo decenni di film su Israele e sulla Palestina e le loro ferite, ha scoperto qualcosa che non sapeva ancora?
Always a discovery, you know, I like a lot what once Jean Moreau.
Mi rendo sempre conto che mi piace tantissimo fare questi film. Una volta Jean Moreau mi disse: non accetterò un ruolo a teatro o al cinema se non posso imparare qualcosa che ancora non so. Quindi un film è un motore, un invito ad approfondire la ricerca, perché in quel caso ti viene da pensare: tu mi stai intervistando, quindi magari ti dirò qualcosa a cui non avevi mai pensato prima. Ogni contatto umano o cinematografico è un'occasione per imparare qualcosa di nuovo.
Learning something new.
E noi chiudiamo, c'è spazio ancora per un servizio, chiudiamo con un autobus che partirà prossimamente dal Ticino alla volta di Zurigo per Swiss Disco 60+ o 60+. Si tratta di una giornata per andare a ballare organizzata da Prosenectute, a cui parteciperanno pensionati di tutta la Svizzera. La sezione ticinese aveva già proposto un evento simile in giugno a Lugano, che aveva registrato il tutto esaurito, tanto che è già in programma un'altra disco il prossimo fine settimana. Francesca Motta ha intervistato il direttore di Prosenectute Ticino e Moesano, Paolo Nodari.
Non è ballo liscio, no? Perché in fondo opportunità legate alle danze tradizionali c'erano già anche precedentemente. Qui la domanda della gente che ci è arrivata è: diamoci più da fare, ci piace ballare, ci piace andare in discoteca, quindi se andate oltre.
E questo andare oltre si è tradotto in una prima serata disco al Lido di Lugano lo scorso 3 di giugno.
La risposta del pubblico è stata straordinaria. All'invito di giugno hanno risposto più di 250 persone, ecco, non c'era posto per tutti. Quindi proprio per dare un posto a tutti abbiamo subito organizzato un nuovo evento a settembre. Anche qui i posti sono tutti esauriti e c'è una nuova lista d'attesa. Quindi questo è per noi un segnale molto chiaro che queste proposte rispondono a un desiderio concreto delle persone.
Il desiderio di nuove occasioni di socializzazione e divertimento non stupisce Prosenectute. Da tempo osserva un cambiamento nelle richieste dei pensionati, che non sono più quelli di una volta.
Diciamo che gli interessi delle persone cambiano e sarebbe strano il contrario. le persone che oggi vanno in pensione sono cresciute in una società diversa da quella delle generazioni precedenti, quindi sono persone che hanno viaggiato di più, hanno avuto percorsi professionali e formativi differenti. Quindi le persone che incontriamo oggi fanno parte di una generazione che vuole continuare a partecipare, incontrare persone, fare esperienze e vivere pienamente il proprio tempo.
La tendenza è stata riscontrata anche dalle altre sezioni di Prosenectute, che hanno organizzato una Swiss Disco 60 Plus nazionale un anno fa e la ripropongono il prossimo 12 settembre a Zurigo. Da Lugano partirà un bus con fermate a Bellinzona e Biasca. Forte di questo successo e visto il legame tra socialità e salute, è probabile che ci saranno altri momenti disco anche in futuro.
Il ballo ha una caratteristica straordinaria perché unisce movimento, socialità, piacere, passione, quindi elementi che favoriscono il benessere e aiutano le persone a mantenersi attive.
E con questo chiudiamo 6 di sera. Oggi il sottoscritto Alessandro Broggini ha preparato la trasmissione insieme a Gino Ceschino. Adesso c'è lo sport.